In diretta su 105 Live.
Poteva essere un talk show.
Quello che avresti sempre voluto sentire,
ma che non hai mai avuto il coraggio di ascoltare.
In studio
Antonella Palermo.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, 335 12 43 317 per i vostri sms. Siete sintonizzati su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi parliamo di giovani, della giornata mondiale della gioventù che ormai è alle porte e ci porterà a Sydney in Australia, dall'altra parte del mondo. Il Santo Padre Benedetto XVI inizierà il suo viaggio sabato 12 luglio, poi si riposerà un po' e comincerà il suo viaggio apostolico, appunto per questa 23ª giornata mondiale della gioventù, il 16 luglio fino al 20 luglio. Incontrerà i giovani che già in parte sono giunti in questa bellissima città australiana, che è veramente una città enorme ed è il simbolo delle presenze che giungono da ogni parte del mondo. Pensate che il 40% della popolazione è nato all'estero e che gli immigrati provengono principalmente da Regno Unito, Cina e Nuova Zelanda, ma poi anche ci sono vietnamiti, persone che giungono dal Libano, molti ovviamente gli italiani, molti gli indiani e coloro che sono delle Filippine. La città occupa il 7° posto al mondo quanto a percentuale di cittadini stranieri. È l'unica metropoli dell'Australia con più di 4 milioni di abitanti. Ha un clima unico, davvero invidiabile. Pensate, ci sono circa 300 giornate di sole all'anno. E poi le spiagge, i parchi nazionali protetti, a poca distanza dal centro della città, la sua architettura elegante. Ecco, tutto questo fa di Sydney la città forse più interessante dell'Australia. Parleremo di aborigeni anche. Pensate, il primo esploratore che arrivò in questa terra, il portoghese Pedro Fernandes de Queiroz, siamo nel 1563, la chiamò l'Australia dello Spirito Santo, e proprio lo Spirito Santo è al centro del tema della Giornata Mondiale della Gioventù di quest'anno. Ne parleremo fra un po', parleremo anche di arte aborigena, intanto un po' di musica e poi andiamo a Sydney.
To the skies of some kind of divine intervention.
E adesso andiamo dall'altra parte del mondo rispetto a Roma, 8 ore in avanti, andiamo in Australia per sentire James Panichi, giornalista dell'Australian Broadcasting Corporation. Buongiorno, buon pomeriggio, ciao.
Buonasera,
ecco,
ciao,
meglio. Bene, grazie. Allora, parliamo di queste giornate mondiali della gioventù. Cominciano a vedersi giovani stranieri da quelle parti?
Ma sì, guarda, io sono a Melbourne e quindi anche per le strade di Melbourne di tanto in tanto si vedono giovani che sono arrivati in Australia appunto per poi andare a Sydney. Tra l'altro c'è una storia abbastanza curiosa in cui c'è stato un gruppo di africani dall'Angola che sono arrivati alla città di Adelaide, erano credo una ventina in tutto. E erano convinti che tra Adelaide e Sydney fosse questione di un giro in autobus, invece sì. Ci si mette 2 o 3 giorni in macchina, insomma, quindi ci sono rimasti male. Adesso credo che alcune comunità cattoliche abbiano fatto una raccolta per poi pagare il viaggio appunto tra Adelaide e Sydney perché possono arrivare a questa manifestazione, quindi Quindi c'è stata anche questa notizia abbastanza curiosa.
Effettivamente bisogna stare attenti con le distanze, perché insomma da quelle parti non sono cosa da poco.
No, infatti, cioè tutto molto lontano, la città, io sono a Melbourne adesso, per arrivare a Sydney ci si mette 11-12 ore di macchina, quindi non è uno scherzo.
Però, e allora anche dal punto di vista organizzativo forse ci saranno dei problemi, tra l'altro so che sono in sciopero o saranno in sciopero gli autoferrotranvieri, è vero?
Sì, appunto, potrebbero andare in sciopero, ci potrebbe essere uno sciopero dei guidatori dei treni a Sydney, e questo potrebbe causare senz'altro qualche difficoltà. Credo che ne stiano parlando soprattutto perché sperano di poter evitare la cosa, sperano che appunto il governo statale del New South Wales voglia dare loro l'aumento di stipendio che stanno chiedendo, e quindi forse non andrà in porto, ma se dovesse andare avanti questo sciopero potrebbe davvero rovinare la manifestazione, perché è difficile, già che è difficile girare per le strade di Sydney, ma quando sono in sciopero i treni veramente diventa una cosa impossibile.
In che modo la stampa locale, gli organi di informazione stanno trattando della giornata mondiale della gioventù?
Ma soprattutto al momento ti devo dire che si sta parlando di una questione che riguarda la Chiesa Cattolica. Qua la figura cattolica più importante d'Australia è il cardinale George Pell, l'unico cardinale qua in Australia, il quale si è visto coinvolto in uno scandalo secondo cui avrebbe cercato di nascondere o almeno di coprire una situazione abbastanza grave in cui si parlava di accuse di abusi sessuali da parte di un prete cattolico, e si dice che George Pell, il cardinale Pell, ne fosse a conoscenza. Quindi in un certo senso in Australia i giornali stanno parlando soprattutto di questo al momento. L'unica storia, l'unica notizia per quanto riguarda la Chiesa Cattolica al momento è questa, e questo veramente sta creando dei problemi, anche perché forse l'entusiasmo, la gioia che si aspettava dovesse accompagnare gli inizi di questa manifestazione, adesso non ci sono più, perché si sta parlando appunto di questo scandalo, uno scandalo che rischia veramente di creare dei problemi per la Chiesa Cattolica in Australia.
Comunque, ecco, in generale in Australia, dal tuo punto di vista, la pratica religiosa cattolica come si svolge, insomma, quanto è sentita, soprattutto dalle nuove generazioni?
Ma fino a un certo punto, nel senso che l'Australia in teoria è uno stato a maggioranza cattolica, sono più i cattolici dei protestanti, per esempio, ed è così sin dagli anni Ottanta, quindi c'è da parecchio tempo una maggioranza cattolica, però è una cosa molto meno sentita rispetto all'Italia, secondo me, perché i giovani cattolici qua in Australia non credo che si stiano facendo prendere un po' troppo dall'entusiasmo di questa manifestazione. In un certo senso i cattolici sono un pochino più cauti nel modo in cui vedono la propria religione, mentre forse in Italia questa manifestazione può essere una cosa abbastanza importante, e può essere vista come una cosa abbastanza importante. Credo che qua in Australia i giornali non ne stiano parlando più di tanto. Non lo so, forse è un po' anche una questione della cultura popolare, che gli australiani spesso e volentieri non si fanno mai prendere troppo dall'entusiasmo per qualsiasi fenomeno culturale o religioso. Insomma, c'è anche il fatto che fino a 30 anni fa era uno stato abbastanza diviso tra la comunità protestante, la chiesa anglicana e la comunità cattolica. Nel senso, ti faccio l'esempio dei miei genitori: mio padre è un italiano cattolico, sposato una donna anglicana, i miei nonni parlavano appunto ancora all'epoca di un matrimonio misto non nel senso che mio padre fosse italiano, ma misto nel senso che erano di religioni, sì, diverse. Quindi una volta, fino a poco tempo fa, era una cosa molto sentita, e credo che per quanto riguarda un po' anche il bisogno di creare un senso di unità nazionale, forse la religione che ci ha rimesso, nel senso che uno stato diviso tra comunità anglicana e comunità cattolica si fa prima quando la religione non viene presa troppo sul serio, insomma.
Allora torniamo un po' anche al ruolo del governo australiano, diciamo nell'imminenza di questa GMG.
Sì, delle misure di sicurezza che hanno destato un certo scalpore e stanno preoccupando molte persone. Il governo appunto statale del New South Wales ha creato queste leggi abbastanza draconiane che nega il diritto, è il verbo inglese a noi, quindi dare fastidio ai partecipanti. Questo perché si aspetta che ci siano manifestanti per la giornata mondiale della gioventù e quindi sarà negato loro il diritto di dare fastidio ai partecipanti. E secondo molti queste sono delle leggi eccessive, cioè che cosa comporta il dare noia, dare fastidio a delle persone? Nessuno lo sa. E quindi sono delle leggi un po' vaghe che hanno preoccupato molti. Poi tra l'altro c'è stata una polemica abbastanza interessante, perché da una parte le autorità statali hanno detto che è stata la Chiesa Cattolica a volere queste nuove misure, e poi la Chiesa Cattolica ha detto no, noi assolutamente non siamo stati, se ci sono i manifestanti ben vengano, e quindi non sappiamo a questo punto di chi fidarci, ma sì, sembra che effettivamente il governo statale del New South Wales abbia agito senza rifletterci più di tanto, che abbiano creato queste nuove misure che non sono state volute o richieste dalla Chiesa Cattolica. Quindi vedremo appunto come andrà a finire, vedremo se ci saranno degli arresti, ma francamente mi sembra una cosa poco probabile, nel senso che credo che le manifestazioni andranno avanti tranquillamente, non credo che nessuno verrà arrestato perché sta portando una scritta su una maglietta che può dare fastidio.
Come è visto il Papa in Australia?
Ma il Papa è visto, devo dire, con una certa indifferenza. Lo so perché sto seguendo con grande interesse la questione al momento, e non, oltre al fatto che si sta parlando del suo arrivo, un po' anche come si sta parlando anche di questa manifestazione, anche per parlare dell'importanza, se vogliamo, a un livello di turismo, quindi avere qualcuno come il Papa in Australia può attirare l'attenzione dei media internazionali, quindi gli australiani sono sempre molto attenti a quelle cose. Però per quanto riguarda il Papa non credo che l'entusiasmo sia più di tanto, e non credo che ci siano delle grandi cose che potranno cambiare qua in Australia per questa visita. Poi potrei sbagliarmi, magari potrà anche fare presa sull'immaginario collettivo dell'Australia, ma per il momento non credo che ci sia un grandissimo entusiasmo.
Ok James, casomai ci risentiamo dopo, così vedremo se questa attesa potrà eventualmente cambiare segno, chissà. Allora, okay. Intanto buon lavoro, grazie di questa cronaca puntuale, buon lavoro e buone giornate.
Grazie anche a te. Ciao.
Buon inverno soprattutto.
Ecco, grazie.
E a proposito di Sydney, c'è un volume che ho tra le mani che ha un titolo abbastanza affascinante. Qui si parla di folle che incontreranno il Santo Padre tra pochi giorni per la Giornata Mondiale della Gioventù, appunto a Sydney in Australia. Qui si parla di un solitario, infatti il titolo è Il solitario di Sydney. Il volume di cui vi parlo è stato scritto da Virginio Cognoli e da Paolo Labate dell'ufficio storico del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere. Ben trovato Paolo Labate.
Salve a tutti e a chi ci sente dall'altra parte della radio.
Chi è questo solitario?
Il solitario è un missionario del 1850, esattamente padre Angelo Ambrosoli, che è uno dei primi missionari partiti dall'allora seminario per le missioni estere di Milano, poi è diventato il PIME, per andare in missione nelle isole della Micronesia.
Dove è approdato precisamente?
Esattamente, lui è andato nell'isola di Rocche, faceva parte di una missione composta da 5 sacerdoti e 2 fratelli laici, che dopo un periodo di formazione a Milano nel neonato istituto di formazione per le missioni partirono su istanza di Propaganda Fide e andarono nelle isole di Rocche e di Woodlark. Vi risiedettero per circa 3 anni portando avanti l'attività già posta in essere dai missionari maristi, però pure loro dovettero abbandonare il terreno di missione perché molte erano le difficoltà e diciamo le popolazioni ancora troppo dure, se possiamo usare questo termine, a recepire il messaggio.
E poi cosa successe?
Ma è una storia un po' particolare, dove abbiamo questo missionario, padre Angelo, che dopo essere ritornato con i suoi fratelli a Sydney per riprendersi di salute e poi poter partire in quelle che sarebbero state le nuove indicazioni di Propaganda Fide dell'Istituto di Milano, niente, lui dovette rimanere a Sydney perché troppo ammalato, non ce la faceva riprendersi come invece aveva fatto i suoi confratelli, e si è ritrovato alla fine a dar manforte all'arcivescovo di Sydney, Monsignor Paulding, in quanto era l'unico sacerdote italiano in quella città, terra di emigrati. Siamo nel 1855 e già da un decennio l'immigrazione era molta in Australia.
E lo sappiamo bene, infatti, quanti italiani risiedono tuttora in Australia. Perché si è ritrovato solo fino praticamente alla sua morte, se non sbaglio?
Sì, sono stati 40 anni di missione, di una missione particolare. Lui che era partito per fare il missionario nelle isole dell'Oceania si è ritrovato a Sydney perché la malaria, le traversie fisiche a cui era stato sottoposto avevano molto minato il suo stato di salute e quindi sperando sempre di potersi rimettere in forma, come effettivamente poi successe, e poter seguire i suoi confratelli, un gruppo era andato nell'arcipelago del Borneo e l'altro a Hong Kong, invece i superiori, venendo anche in incontro a quelle che furono le istanze del vescovo di Sydney, fecero sì, autorizzarono questo missionario a rimanere fin tanto che fosse servito a servizio dell'arcidiocesi, e lui fece molto effettivamente.
Qual è stato infatti il suo contributo per le popolazioni locali?
Ma lui è stato, istituzionalmente fu cappellano, prima in un convento di monache benedettine, quindi dopo 17 anni vissuti in questo convento a Parramatta, che allora erano isolate colline all'esterno di Sydney, adesso Parramatta è uno dei tanti quartieri di Sydney. Dopo questi 17 anni passati in solitudine sugli altipiani, l'arcivescovo lo spostò nell'interno della città a Sydney quale cappellano delle Sorelle della Carità, una giovane congregazione di suore di origine irlandese, convocata in Australia proprio perché potessero aiutare il vescovo in quella che era l'assistenza negli ospedali, nei carceri e nella città. Questa giovane congregazione, dopo una decina di anni, ebbe riconosciuta l'autonomia dalla casa madre e quindi si espanse nella città e in Australia. E padre Angelo Ambrosoli per questa giovane congregazione effettivamente fu il punto, il bastone, il vincastro. Tuttora le suore lo ricordano con amore e lo considero forse anche un loro, non dico fondatore, ma effettivamente un punto di riferimento per la loro espansione nella città. Diciamo che possiamo considerare questa congregazione di suore un equivalente femminile dei gesuiti. Avevano molto l'impegno sociale, si dedicavano all'aiuto anche nel mondo della cultura, dell'insegnamento, ma anche per quello che riguardava la società, specificatamente l'assistenza ospedaliera, tant'è che padre Angelo Ambrosoli fu cappellano di questa congregazione, ma specificamente anche dell'ospedale che le suore avevano realizzato, e lo avevano realizzato grazie anche alla collaborazione dei protestanti. Ricordiamoci che Sydney era una colonia, l'Australia era una colonia inglese e come tale protestante per la maggior parte, erano cittadini, e dicevo proprio l'aristocrazia, chiamiamolo così, l'entourage di Sydney protestante, offrì alle suore una villa che era dell'allora preside dell'università di Sydney affinché vi realizzassero un ospedale, proprio perché queste suore ritenevano che l'assistenza ai malati dovesse superare qualsiasi barriera di religione. E in questa opera di pastorale fondante, sì, diciamo così, fu anche l'opera di padre Angelo, che contribuì anche a quello che era la vita ecclesiale e anche logistica di queste suore.
Oggi, a ridosso di questo grande evento delle giornate mondiali della gioventù a Sydney, una figura del genere cosa può insegnare, soprattutto al popolo dei giovani?
Ma soprattutto ai popoli dei giovani, la piena disponibilità a quello che è il volere del Signore, il messaggio del Signore di andare e testimoniare. Del resto lo stesso padre Angelo, quando partì, era poco più che ventenne, 40 anni vissuti in Australia, totalmente solo, lontano dai suoi confratelli di istituto, e da qui anche il nome che abbiamo dato a questo libro, Il solitario di Sydney, come lui stesso si definisce in una lettera scritta nel 79 al superiore dell'istituto, Monsignor Marinoni a Milano. Sono stati 40 anni di totale disponibilità, disposizione al servizio della Chiesa, veramente, come dice il Papa in occasione di questa GMG, è il vento dello Spirito Santo che spinge là dove vi è il bisogno, e il bisogno in quel caso era proprio in quella Sydney che adesso accoglierà i giovani, in una Sydney che a quei tempi era fatta di piccole case, di piccole frazioni, che adesso, nomi che allora erano sconosciute più, ma che adesso sono grandi quartieri fatti di grattacieli, quando allora erano magari case abbandonate o isolate, fatti di abitati dei migranti, per i quali il padre Ambrosoli tanto ha fatto anche.
C'è sempre bisogno della testimonianza e di una testimonianza tenace, questo sembra essere un po' il messaggio, ricordiamolo, il tema di questa GMG: avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni da un versetto degli Atti degli Apostoli. Io ringrazio molto Paolo Labate che insieme a Virginio Cognoli ha scritto questo libro per gli studi e i documenti del PIME, Pontificio Istituto Missioni Estere. Il titolo Il solitario di Sydney, la missione australiana di padre Angelo Ambrosoli di ritorno dall'isola di Rock, 1855-1891. Vorrei anche segnalare che è un libro corredato di moltissime lettere, vero Paolo?
Sì, effettivamente si è realizzato questo libro leggendo ben 2000 pagine di corrispondenza, lettere che in questi 40 anni quasi con frequenza ogni 15 giorni padre Angelo mandava a Milano.
Qual è la parola chiave che ritorna in queste epistole?
Ma in queste epistole era la provvidenza, perché tante cose ha potuto fare in questi anni padre Angelo e le ha potute fare proprio grazie alla provvidenza. Molto spesso ci sono lettere che dice padre, io inizio a scrivere questa lettera chiedendogli del materiale che ci invii qui a Sydney, ma non ho soldi. Di sicuro però quando finirò questa lettera avrò i soldi sul tavolo. E così succedeva, perché talmente era amato, stimato, considerato un vero santo da chi lo circondava, che fossero essi i cattolici o protestanti, sempre aveva qualcosa da poter mandare in Italia per poter poi contribuire a quella che era la presenza dei cattolici in Sydney. Ricordiamoci che a quei tempi Sydney era una grande estensione con poche case, con molti emigrati cattolici e anche con poche chiese, con poca assistenza spirituale. E molto spesso le case che le suore, le nuove comunità che le suore andavano realizzando, tanto per assistere i malati, tanto per dedicarsi all'insegnamento, avevano delle cappelle, dei luoghi di culto che erano molto cari a padre Angelo, e per questo lui si attivava affinché potessero avere quegli arredi sacri e vi si potesse celebrare la messa. Magari lui stesso molto spesso si recava facendo chilometri e chilometri a piedi, pur di in questo caso anche risparmiare i soldi per poterlo dare a chi era più nel bisogno, e dare un punto di raccolto, un punto di preghiera a chi lontano migliaia e migliaia di chilometri non poteva avere quella chiesa, quella parrocchia che magari nel suo paese aveva a due passi da casa.
La difficoltà dell'essere testimoni capillarmente sul territorio, e in questo caso parliamo di territori veramente molto estesi. Ancora grazie, in bocca al lupo, buon
grazie,
lavoro.
Grazie a te.
Per la corona inglese, l'Australia nacque il 26 gennaio del 1788. L'Australia fu concepita dai britannici come luogo di esilio nel quale relegare il più distante possibile i delinquenti. Gli aborigeni sono oggi circa 460.000, il 2,4% della popolazione australiana. E proprio di aborigeni parleremo fra qualche istante. Abbiamo scovato a Milano una mostra dell'arte aborigena. Siete sempre su 105 Live, 335 12 43 317 per i vostri sms.
A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo, a te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei, a te che sei, essenzialmente sei, sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano, a te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me, a te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica un immenso piacere, a te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni miei. E a te che sei, semplicemente sei, compagno dei giorni miei, sostanza dei sogni.
E la Chiesa in Australia sta lavorando anche in una direzione particolare, che è quella della creazione di una maggiore integrazione e cooperazione fra gli aborigeni e il resto del paese. Noi di aborigeni vogliamo parlare in questo talk show pomeridiano di oggi. Oggi dedichiamo la trasmissione alla Giornata Mondiale della Gioventù, che tra pochi giorni si svolgerà a Sydney in Australia. A Milano fino al 19 luglio c'è una mostra sull'arte aborigena australiana. Sentiamo il curatore Alberto Bolzani. Vediamo un po' come gli è venuta l'idea di organizzare una mostra del genere e da che cosa è stato maggiormente affascinato.
Affascinato dai colori di questa arte aborigena e da quella sensazione di respiro e di penetrare in mondi sconosciuti che si ha guardando queste opere. I colori sono pochi e le forme espressive sono moltissime. Al nostro occhio occidentale sono delle forme astratte. Ho avuto il piacere di avere mio ospite Gillo Dorfles, il quale è rimasto affascinato di queste cose, e insieme abbiamo convenuto che questi lavori, che noi occidentali vogliamo vedere come graficamente ed esteticamente validi, sono nient'altro che delle trasposizioni di concetti ancestrali molto molto arcaici che sono stati sviluppati e continuano a essere sviluppati in Australia da quasi 40.000 anni senza soluzione di continuità. Sono i concetti della creazione del mondo, molto semplicemente se vogliamo dire, perché l'australiano è forse il popolo più ecologico e attento alla natura che sia sopravvissuto dai tempi più remoti fino ai giorni d'oggi.
Ecco, però ci vuole un aiuto per decodificare quest'arte.
Certo, ci vuole un aiuto e direi che questo aiuto hanno potuto darcelo solo gli aborigeni stessi, perché di alcuni quadri ci spiegano gli elementi costitutivi e di altri invece che ritengono sacri o legati ai loro clan familiari, di queste cose a volte non ci vogliono comunicare niente se non l'aspetto esteriore che è estremamente immediato, partendo dai quattro colori base che sono il grigio antracite, chiamiamolo nero, del carbone e delle cose bruciate, il bianco dei gessi e il giallo e il rosso delle ocre, delle terre che hanno loro, che all'inizio mischiavano con essenze naturali, quindi o vegetali o animali, e oggi, dal 1970, le traspongono su tela con i colori e le forme, diciamo con i mezzi che abbiamo noi a disposizione, però la comunicazione che loro vogliono dare è ancora molto simile a quella delle origini. È stata leggermente contaminata dal fatto che in questi ultimi 10-20 anni è arrivato il mercato su queste opere, però direi che è positivo perché finalmente si conosce in tutto il mondo un tipo di arte che fino a qualche anno fa veniva reputato solo una cosa di folklore. Ho ricevuto il contatto con una cultura che è forse l'unica che è arrivata ai giorni nostri come era ancora prima dell'età del fuoco. E è stata minacciata fino agli anni 70 da tanti elementi, perché dobbiamo dire che gli aborigeni hanno sofferto moltissimo dall'inizio del Novecento agli anni 50-60, nel senso che i bambini venivano portati via dalle famiglie aborigene e istruiti in comunità nuove, comunità di bianchi. E l'arte ne ha risentito, nel senso che è stata completamente non considerata fino al 1970, quando una scuola di queste, chiamiamole di campagna, nel centro del deserto centrale australiano, una notte si trovò la visita di vecchi aborigeni, i quali disegnarono sui muri esterni della scuola delle figurazioni assolutamente incomprensibili per gli insegnanti, che erano inglesi, che cercavano di insegnare la matematica, l'inglese e altre cose che all'aborigeno interessavano molto poco. I due insegnanti ebbero, diciamo, una lungimiranza notevole e chiamarono gli anziani e li misero in contatto con i giovani allievi, e da lì si ebbe, diciamo, il recupero totale degli elementi figurativi dell'arte aborigena, che altrimenti si sarebbero completamente perduti.
Mi ha ancora però descritto sinteticamente un'opera, ecco, che magari simbolicamente può essere emblematica di quest'arte. Ci riesce?
Guardi, io ne ho davanti una che è una cosa meravigliosa ed è fatta su sabbia, incollata a questo punto su tela, e queste opere tutte erano fatte per terra, quindi non lontanissimo dalla nostra pittura da cavalletto. Erano fatte per terra all'inizio con delle sabbie, con dei sassolini, con degli ossi, con tutto quello che trovavano, con vegetazione e altre cose. E oggi la riportano su tele, per cui la tela, quando noi la vogliamo appendere per decorazione su una parete, la possiamo girare in uno dei suoi quattro versi e va sempre bene, perché è da immaginare fatta per terra. Su tela noi vediamo una serie di puntini, che sarebbero le pietruzze, oppure i puntini fatti con la punta delle dita nella sabbia, che è la dot paint, per cui è maggiormente conosciuta l'arte aborigena. Questi dot paint recuperano una serie di simboli che sono molto più vicini ai geroglifici che non all'alfabeto e compongono delle storie che a volte si capiscono quando abbiamo in mano un loro lessico, a volte ci risultano incomprensibili. Nel caso che io ho, di fronte c'è una mezzaluna, che può essere realmente la mezzaluna, ma può anche essere interpretato come un aborigeno seduto, che viene rappresentato come una U, oppure può essere rappresentato un boomerang, che ha lo stesso codice. Poi dall'altra parte del, chiamiamolo quadro, c'è una stella, che potrebbe essere realmente una stella, ma potrebbe essere anche un centro di aggregazione, tant'è che all'interno c'è un cerchio. Tra queste due figurazioni ci sono delle righe a puntini o a strisce con i colori classici che divide questi due elementi. Questo può essere il giorno e la notte, può essere la vita e la morte, può essere la crescita di due comunità all'interno di un deserto attraversato da un rigagnolo.
E dalla natura rigogliosa in quel dell'Australia torniamo al traffico cittadino di Roma. Roberto Atturo dal CISE Viaggiare Informati, le novità sulla viabilità.
Sì, buon pomeriggio, viabilità con qualche rallentamento, in particolare parliamo della tangenziale est in direzione San Giovanni. Una buona notizia riguarda invece la via Laurentina, dove sono terminati i disagi che erano stati procurati da un incidente avvenuto al chilometro 14, tra l'altro era stato istituito un senso unico alternato, adesso il traffico è tornato regolare sulla carreggiata. Per quanto riguarda invece le altre informazioni, almeno quanto riguarda le vie consolari e anche il grande raccordo, c'è un'altra notizia che si riferisce alle code proprio all'altezza dello svincolo di via Casilina in uscita provenendo dalla carreggiata esterna. Questo svincolo è condizionato dal traffico intenso proprio in questi minuti, e poi sono ancora segnalate code per un incidente che comunque è stato risolto, quindi le code sono in smaltimento. Siamo sulla via Pontina, la statale 148, tra gli svincoli Monte d'Oro e Castel Romano. La Polstrada di Roma ci comunica appunto che sono in smaltimento le code che si erano formate per questo incidente, ormai risolto. Per ora è tutto, io vi restituisco la linea.
Grazie. Il 1518 è il numero verde per saperne di più, il nostro numero verde 800 208 802. Mi fermo qua, domani alle 15 continueremo a parlare di Giornata Mondiale della Gioventù, di come ci si sta preparando. Ci collegheremo con Casa Italia a Sydney e sentiremo i giovani già arrivati, quelli che stanno per partire, come ci si sta preparando. Buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta da Antonella Palermo. Massimo Guerrini vi saluta dalla parte tecnica, Luciana Fantini in regia. Ciao.
Faranno rotta dove vogliono loro, e più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare.